6 di sera.
Metà degli attivisti svizzeri della flottiglia per Gaza sono stati rimpatriati. Fra di loro ci sono anche due dei tre ticinesi, Fabrizio Ceppi e Vanni Bianconi, che ora si trovano in Turchia, a Istanbul. Sono 137 per ora le persone della missione umanitaria che il Ministero degli Esteri israeliano ha fatto uscire dal proprio paese. Vi forniremo gli ultimi aggiornamenti in diretta. Torneremo poi sul piano di pace statunitense per porre fine al conflitto israelo-palestinese e sul sì di Hamas con alcune condizioni. Siamo davvero a una svolta? Si può iniziare a pensare a delle scadenze? Trump può già cantare vittoria? Tante le domande sul tavolo, abbiamo provato a cercare qualche risposta. La situazione a Gaza, soprattutto in questi giorni, ha portato e porta tuttora nelle piazze europee diverse persone. La Svizzera non è da meno. Abbiamo voluto riflettere su questo ritorno del ruolo delle manifestazioni che si credevano finite con l'era delle piattaforme social. Ne abbiamo quindi parlato con un esperto. Persone in piazza anche in Georgia, ma per altri motivi.
Mi trovo in Georgia, nella mia patria, per protestare contro il regime autoritario. Non andremo a casa finché non mandiamo via questo governo. Per noi sono molto importanti i valori occidentali.
Shorina Kumsiashvili, in Ticino da 10 anni, ma da alcuni giorni è tornata in patria per protestare contro il governo. Nel piccolo stato del Caucaso oggi si sono tenute delle elezioni amministrative. Questo e altro in 6 di sera. Per Pervin Cavacioglu al microfono, iniziamo. Hanno lasciato Israele per Istanbul e sono in attesa di rimbarcarsi per la Svizzera alcuni dei cittadini elvetici della Global Sumud Flottiglia. 9 cittadini sui 19, fra cui ci sono anche due dei tre ticinesi. Poco più di un'ora fa è arrivata anche la conferma del Dipartimento Federale degli Affari Esteri. A Tel Aviv c'è il nostro inviato a RSI Emiliano Boss. Emiliano, buonasera, puoi darci qualche dettaglio in più? Si sa altro sugli altri svizzeri ancora detenuti in Israele e anche del terzo ticinese, Mehmet Türkan?
Buonasera. Dei 10 svizzeri rimasti nel carcere di Keziot, nel sud di Israele, in un'area remota al confine con l'Egitto, si sa che oggi non hanno potuto ricevere assistenza consolare. C'era stato già detto da alcuni funzionari ieri sera, oggi è Shabbat e quindi non c'è stata la possibilità per i rappresentanti dell'ambasciata di incontrarli, ma domani dovrebbero esserci di sicuro. Sono invece proseguite le udienze davanti a questa sorta di tribunale dell'immigrazione, delle autorità del Dipartimento Immigrazione israeliane, quindi chi non ha accettato il rimpatrio, appunto i 10 cittadini svizzeri e parecchie altre centinaia ancora dei componenti della Global Sumud Flotilla, è sottoposto a queste procedure. Non è chiarissimo quanto ci vorrà, ma si parla di alcuni giorni probabilmente prima che anche queste persone vengano espulse, come è capitato invece ai 9 svizzeri, tra cui 2 ticinesi, che sono già arrivati a Istanbul.
Emiliano, tu ora sei per le strade di Tel Aviv, dove c'è la consueta manifestazione del sabato sera per la liberazione degli ostaggi e manifestazioni contro il governo. Come ha accolto la piazza gli ultimi sviluppi?
Direi che questo è un sabato sera un po' diverso. Sono nella piazza degli ostaggi, quel luogo che è diventato simbolico ma anche il centro vero delle manifestazioni. Un signore mi ha detto: ho un po' di speranza in più, però sono scettico finché non vedo a casa tutti gli ostaggi, non ci credo, perché abbiamo a che fare con dei bugiardi sia in Israele che negli Stati Uniti che dalla controparte di Hamas. Queste le sue parole. Una mamma e un papà invece mi hanno detto che il loro figlio combatte a Gaza, ha 21 anni, è un militare di leva e loro dicono: siamo qui, abbiamo la stessa sofferenza degli altri genitori, è ora di smetterla, è ora di finire. Speriamo davvero che questo accordo che circola, queste parole di speranza un pochino che stanno circolando, possano trasformarsi in realtà. Ma certamente da questa piazza fra un paio d'ore partirà di nuovo un appello rivolto soprattutto a Netanyahu, diciamo, da quello che è stato anticipato, il forum delle famiglie chiederà di proseguire sulla strada tracciata da Trump, quindi di andare avanti con questo accordo che prevederebbe già in tempi stretti il rilascio di tutti gli ostaggi. 18 sono vivi e una trentina non lo sono, però questa potrebbe essere la prima tappa concreta. Lo sappiamo, oggi l'esercito ha rallentato le operazioni a Gaza, poco fa Trump dice che addirittura le ha interrotte. Qui nella piazza c'è attesa, tanta speranza e il desiderio che questa guerra davvero, in una forma che non sappiamo ancora, possa comunque finire.
Grazie mille Emiliano Boss per questi aggiornamenti, buon lavoro.
Grazie.
Abbiamo sentito dal nostro inviato RSI a Tel Aviv, Emiliano Boss, le rivendicazioni della piazza che da 2 anni attende la liberazione degli ostaggi. Abbiamo sentito anche gli sviluppi di queste ultime ore. In Israele c'è anche la collega giornalista di Repubblica, Francesca Cafferri. Francesca, buonasera anche a te. In questi giorni c'è stata un'importante accelerazione degli eventi fra ultimatum, minacce, la risposta positiva di Hamas con alcune condizioni al piano di pace statunitense. Cosa possiamo dire a questo punto delle scadenze che si stanno delineando?
Sì, buonasera. Possiamo dire che l'accelerazione è destinata a proseguire nelle prossime ore, perché sul Cairo, la capitale egiziana, stanno convergendo le delegazioni, quella di Hamas e quella americana. È importante notare che nella delegazione americana non c'è soltanto Steve Witkoff, che è l'inviato speciale di Trump, ma c'è anche suo genero, Kushner, che in questi anni è stato l'anello di congiunzione fra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, quindi è come se il presidente avesse il suo occhio, il suo orecchio, la sua parola diretta al tavolo delle trattative, e sicuramente la farà pesare, perché Trump ha appena detto che Hamas si deve sbrigare, che non accetterà dei nuovi rinvii, e dunque è difficile pensare che gli ostaggi possano essere liberati in poche ore, i vivi e ancor di più i morti, perché c'è tutto un problema di andare a prendere questi corpi, ma ci sono diverse cose che ci fanno pensare che si vuole far presto. Martedì sono i 2 anni dal 7 ottobre, Netanyahu ha disperatamente bisogno di una notizia positiva. Fra qualche giorno si assegna il Nobel per la pace, Donald Trump vuole disperatamente questo riconoscimento. Ecco, tutto questo spinge dalla parte di un negoziato il più rapido possibile.
E fra 15 giorni poi riapre anche la Knesset, il Parlamento israeliano, tornerà a riunirsi anche la coalizione di governo con i ministri della destra estrema, Ben-Gvir e Smotrich, che hanno sempre gettato benzina sul fuoco e minacciato di dimettersi se Benjamin Netanyahu avesse fatto concessioni. Ecco Francesca, quali sono state le loro reazioni e quanta influenza hanno oggi sul primo ministro?
Sì, per ora oggi non hanno parlato perché qui è Shabbat e quindi si attende ancora che arrivino parole pesanti da tutte le parti, ma possiamo dire che è stato già anticipato nei giorni scorsi il loro no a questo piano di Trump. In particolare Ben-Gvir ha detto che sarebbe pronto a lasciare il governo. Smotrich no, non lo ha detto, ma sappiamo che è sulla stessa linea. Questo oggi rappresenta una preoccupazione meno che in passato, perché dall'altra parte della barricata i capi dell'opposizione, Benny Gantz e Yair Lapid, hanno già detto che faranno da ciambella di salvataggio a questo governo, e dunque anche la riapertura della Knesset, anche un'eventuale crisi di governo, non significherebbe per Benjamin Netanyahu tornare a casa, non significherebbe che questo piano non può passare, anzi forse passerà più facilmente.
Grazie per queste considerazioni Francesca Cafferri, giornalista di Repubblica. Buona serata e buon lavoro anche a te.
Grazie a voi.
Determinante però è ora senza dubbio il ruolo di Donald Trump a Washington. Ritroviamo il nostro corrispondente Andrea Vosti. Andrea, la risposta positiva di Hamas al piano di pace è senza dubbio imperfetta, così come le rivendicazioni di Israele. Il presidente statunitense ha però avuto subito reazioni positive e non era affatto scontato. Donald Trump, insomma, tira dritto.
Sì, buonasera. Donald Trump tira dritto per un paio di motivi. Il primo è che il presidente americano ha una sua tempistica, diciamo così, elettorale, cioè proclamare la vittoria del suo piano di pace, assicurarsi l'ovazione sul palcoscenico internazionale. Anche perché l'annuncio del Nobel per la pace è imminente, sappiamo quanto questo riconoscimento sia diventato una specie di ossessione per il presidente statunitense. Il secondo motivo è che Donald Trump è per natura, per indole, insofferente ai dettagli, alle minuzie della diplomazia. L'utilizzo rozzo e spregiudicato del potere, che fa della sua imprevedibilità una delle armi tattiche più efficaci, si combina con una visione del mondo spesso sommaria e semplicistica, in cui ci sono buoni e cattivi, vincitori e sconfitti. Quindi ecco, per Trump il sì pur condizionato di Hamas al piano di pace americano è un successo personale, il successo della sua diplomazia così poco convenzionale. Un giorno speciale, un giorno senza precedenti, ha detto Trump nel suo video messaggio ieri dallo studio Ovale.
This is a very special day, maybe unprecedented in many ways. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East.
Adesso essere messa alla prova sarà però la pazienza del presidente statunitense. Il suo inviato Steve Witkoff è in viaggio per il Cairo. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per testare la tenuta della Pax trampiana a Gaza. Non sono disposto a tollerare dei ritardi, ha scritto poco fa Donald Trump sul suo social media Truth.
E proprio Trump ha ringraziato i mediatori e tutte le persone coinvolte in questo piano per Gaza. Ha parlato di giorno importante e speciale, però ha anche detto: vediamo come andrà a finire, l'ultima parola non è ancora stata scritta. Andrea, c'è quindi ancora il rischio che tutto possa deragliare?
Beh, certo, il rischio di un deragliamento è dietro l'angolo, poiché in teoria ciascuno dei 20 punti del piano di pace di Trump è una mina vagante che potrebbe anche far saltare il fragile accordo, dalla tempistica del ritiro israeliano da Gaza alla futura governance sulla striscia. A ruolo stesso di Hamas ci sono parecchie zone grigie e, come si dice, il diavolo si nasconde nei dettagli. Donald Trump ha investito molto del suo capitale politico per mettere fine alla guerra, quindi a questo punto per il presidente americano diventa davvero difficile smarcarsi, anche se Trump potrebbe sempre dire: beh, io ho fatto la mia parte, ho proposto un piano di pace, se non trovano un accordo sono fatti loro. E in fin dei conti non sarebbe la prima volta che Trump annuncia vittorie e progressi decisivi che poi non si materializzano. Basta pensare alla guerra in Ucraina e basta pensare al suo summit di Ferragosto con Vladimir Putin. Anche in quella circostanza la Casa Bianca aveva definito il vertice un successo, un passo avanti decisivo verso la pace. Poi sappiamo tutti benissimo come è andata a finire.
Sì, infatti il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti. Noi restiamo nel tema, ma andiamo in Italia adesso.
Israele, fascista, stato terrorista, la Palestina sarà insegnato, la resistenza non è reato.
Questi sono voci della manifestazione nazionale a favore della popolazione di Gaza e più in generale della Palestina. È in corso a Roma e fa seguito a quelle numerose che ieri, anche negli scorsi giorni, si sono tenute in diverse città italiane. Noi adesso in diretta troviamo il nostro collaboratore Alessandro Braga. Alessandro, come sta andando?
La testa del corteo è arrivata a Piazza San Giovanni, che è la destinazione finale del percorso, già da oltre un'ora, mentre gran parte dei manifestanti sta ancora sfilando per le vie di Roma. Siamo 1 milione, hanno detto gli organizzatori, è un numero sicuramente sovrastimato, come sempre in questi casi, ma che rende l'idea della grandezza della manifestazione. Da sottolineare il fatto che è la quarta giornata consecutiva in Italia dove si manifesta per la Palestina. I primi presidi spontanei in molte città mercoledì sera, quando c'è stato l'abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla da parte dell'esercito israeliano, altri presidi il giorno dopo, poi lo sciopero generale di ieri che ha visto centinaia di migliaia di persone, secondo gli organizzatori 2 milioni, scendere in piazza in oltre 100 città italiane. Una marea umana sta invadendo Roma in queste ore tra cori, slogan e balli, moltissimo ovviamente le bandiere della Palestina, così come quelle della pace. Gli slogan li avete sentiti anche voi gridati dappertutto: Palestina libera, Israele stato terrorista e stop genocidi. In apertura del corteo c'era uno striscione che inneggiava al 7 di ottobre, la data dell'attacco di Hamas nel 2023 a Israele, che ha provocato la morte di circa 1200 persone, definita questa data giornata di resistenza del popolo palestinese, cosa che già sta facendo discutere.
E poi, come spesso capita in queste situazioni, si temono degli scontri. Alessandro, puoi dirci qual è la situazione?
Ma al momento non ce ne sono stati, se si esclude qualche imbrattamento a monumenti come quello alla statua dedicata a Papa Giovanni Paolo II in stazione Termini, ma tutto sta procedendo senza problemi, non c'è vista nessuna scena come quelle di ieri in diverse città durante lo sciopero generale, con cariche della polizia e di idranti puntati contro i manifestanti in occasione dell'occupazione delle strade e delle tangenziali. Il sistema di sicurezza in città è stato preparato per bene, con le stazioni presidiate, oltre 1500 sono gli agenti nelle vie della città e decine di camionette blindati. I controlli preventivi alle stazioni di autobus e treni hanno permesso di sequestrare ad alcuni manifestanti dei fumogeni, dei bastoni, delle bombolette spray. Anche in questo caso però va sottolineato che si tratta di una sparuta minoranza rispetto alle centinaia di migliaia di persone che oggi ancora hanno deciso di scendere in piazza. In chiusura segnalo l'immancabile polemica politica tra la destra e la sinistra, con gli esponenti del governo ad attaccare le manifestazioni definite estremiste, ideologiche, e quelli dell'opposizione invece che anche oggi erano in piazza a manifestare.
Grazie Alessandro per questi aggiornamenti, buona serata. Alessandro Braga, appunto, ci ha dato, il nostro collaboratore ci ha dato questi aggiornamenti, ma non solo in Italia, in tutta Europa assistiamo al ritorno delle manifestazioni politiche. La piazza, insomma, torna a occupare un ruolo di rilievo nel dibattito politico che mancava in queste forme dal 2003, dai tempi della guerra in Iraq, forse con l'eccezione degli scioperi per il clima, con ovviamente le dovute differenze. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Pregliasco, esperto di comunicazione politica e opinione pubblica, e come prima domanda gli ho chiesto: è un fenomeno che stupisce e quali le motivazioni che si possono dare a quanto sta accadendo?
Dobbiamo dire intanto che rispetto a momenti precedenti, ad esempio le mobilitazioni sull'Iraq di più di 20 anni fa, c'è una grande differenza, cioè le piazze che vediamo oggi, che vediamo in questi giorni, sono piazze che vivono molto fuori dai partiti e fuori dai binari della politica tradizionale. Dietro a queste mobilitazioni c'è molto anche la spinta dei social e di quella che io definisco la politica on demand, cioè una partecipazione politica che non aspetta di essere guidata dai partiti, di ricevere un palinsesto dalla politica, ma invece si interessa a singoli temi, a singole questioni che vengono illuminate da fiammate di attenzione, di interesse e di indignazione sui social.
Lei li ha proprio citati, i social. Si pensava in effetti che l'avvento di queste piattaforme avesse o potesse spostare le manifestazioni di espressione politica dallo spazio fisico a quello virtuale. A questo punto direi che è una tesi clamorosamente smentita, e considerata anche la forte partecipazione dei giovani, dei cosiddetti rappresentanti della generazione Z.
Sì, per i più giovani questa modalità di partecipazione politica è ormai la norma, nel senso che sono molto poco esposti alla politica tradizionale, alle sezioni di partito, alla vita da iscritti di partito, cosa che invece era comunissima negli anni 70, per esempio in Italia e in Europa, e sono invece più abituati a questo tipo di partecipazione in cui si comincia dalla dimensione social e poi può esserci una ricaduta anche nelle piazze.
Quindi lei può dire che ci sono delle differenze rispetto alle mobilitazioni del passato, se ne possono individuare?
Credo che una sia proprio quella che mette fuori gioco la politica tradizionale, la politica dei partiti. In passato c'era comunque una partecipazione che affiancava i partiti, ma aveva l'idea di arrivare a un certo punto a una mediazione politica, a un risultato parlamentare. Ecco, mi sembra che oggi invece queste manifestazioni non vedano i partiti e la politica classica istituzionale come punto di approdo. Questa è una grande differenza. E un'altra differenza è che la politica on demand, questa partecipazione più fluida, più nativa dei social che stiamo vedendo in questa fase, vive di tempi molto accelerati. È accelerato il ciclo delle notizie, è accelerato il ciclo dell'indignazione, quindi ciò che è fondamentale, essenziale oggi, potrebbe non esserlo tra un anno. Questa è una grande differenza rispetto ai decenni passati. Potrei citare mille motivi di mobilitazione che hanno avuto dei picchi, pensiamo al clima, pensiamo a rivendicazioni su temi di genere, e poi però sono scesi molto rapidamente. Questo è il tempo con cui ci misuriamo al tempo della politica social.
Ecco, quindi allora, secondo lei, se interpreto bene il suo pensiero, è una cosa che poi è successa anche per la guerra in Ucraina, che non ha suscitato reazioni e una mobilitazione analoga alle manifestazioni di questi giorni, di queste settimane?
Indubbiamente le mobilitazioni che pure ci sono state molto più ridotte. Io credo che qui ci sia anche un tema però di messaggio politico, nel senso che la mobilitazione sull'Ucraina, pro-Ucraina e anti-aggressione russa, aveva al suo interno una forma di difesa dell'Europa, dell'Occidente contro una minaccia esterna. Qui invece su Gaza e Palestina abbiamo un terreno che permette a molti che partecipano di, al contrario, mettere in evidenza le contraddizioni dell'Occidente, le ipocrisie, le mancanze del nostro mondo. C'è quindi una retorica, diciamo così, anticolonialista di fondo, c'è un messaggio che guarda in un certo senso al sud del mondo contro l'Occidente, che dal mio punto di vista rafforza il messaggio di questi giorni e spiega perché c'è un'adesione maggiore non soltanto sui social ma anche nelle piazze.
Grazie Lorenzo Pregliasco per queste sue considerazioni, grazie di essere stato ospite di 6 di sera,
grazie
buona
a voi,
serata.
Grazie a voi.
Lorenzo Pregliasco, lo ricordo, esperto di comunicazione politica e opinione pubblica. Proteste di piazza si stanno tenendo anche in Georgia, ma per altri motivi. In questo piccolo stato del Caucaso oggi si sono tenute le elezioni amministrative, elezioni boicottate e contestate da buona parte dell'opposizione. Nel paese da tempo è in corso un braccio di ferro tra i partiti filo occidentali, filo europei e la coalizione al potere finanziata dal miliardario filorusso Boris Ivanishvili. Questa votazione è interessante anche perché nella capitale Tbilisi, per partecipare alle proteste di piazza, sono rientrati espatriati un po' da tutto il mondo. C'è dunque una partecipazione diretta della diaspora nelle manifestazioni di questi giorni e tra di loro c'è anche chi è partito dal Ticino, e lo sentiamo in questa testimonianza raccolta da John Robbiani.
Mi chiamo Shorina Komsiashvili, io abito in Ticino dal 2015. Dal 27 settembre mi trovo in Georgia, nella mia patria, per protestare contro il regime autoritario. Perché la mia patria si trova in una situazione peggiore che mai avuto. Non andremo a casa finché non mandiamo via questo governo dannoso per la Georgia. Questione della vita e della morte. Qua sarà tutta la Georgia, vengono dalle regioni, vengono da tutto il mondo gli immigranti. Tra l'altro c'è anche un'altra persona che abita in Ticino. I georgiani che arrivano da Milano, diremo no a questo regime russo una volta e per sempre. Anche il fatto che l'alleato di questo governo e l'Iran, la Cina, e non vogliono avere a che fare con l'Occidente, che per noi è fondamentale, è molto importante, e noi georgiani ci sentiamo europei e per noi sono molto importanti i valori occidentali. Il nostro popolo non tornerà mai più sulla scia della Russia. Ha occupato tra l'altro più di 20% dei nostri territori e abbiamo i ricordi bruttissimi anche per non andare nell'Unione Sovietica, che era un incubo che tra l'altro anch'io ho vissuto.
Quanto è importante per i georgiani che sono in Georgia sentire l'appoggio di voi che state tornando in questo momento?
Quando siamo arrivati abbiamo visto tanta speranza, perché più saremo, eviteremo anche gli scontri, anche le violenze. Per questo che è importante non soltanto gente che abitiamo all'estero, ma anche dalle regioni della Georgia, che siano tutti sulla piazza. Hanno falsificato le elezioni e hanno annunciato la sospensione delle trattative del processo dell'integrazione all'Unione Europea. Il governo è il sponsor della Russia in Ucraina, e questa cosa è devastante per noi, perché siamo noi stessi che abbiamo subito l'aggressione russa e adesso il fatto che il nostro governo aiuta la Russia nel riciclaggio del denaro, di evitare le sanzioni, fanno tutto quello che Putin dice a loro, è una macchia che vogliamo prima possibile togliere al paese, per noi è una vergogna.
Abbiamo sentito con questa testimonianza il ruolo della diaspora, una diaspora piuttosto attiva, e ci sono aerei partiti da Milano per trasportare parte della comunità georgiana che vive in Lombardia e in Ticino verso Tbilisi. Adesso ne parliamo con Rosalba Castelletti, giornalista di Repubblica, esperta di Russia e che si occupa anche del Caucaso. Rosalba, buonasera anche a te. Questa manifestante ci diceva: non ce ne andremo finché non cambieremo il governo. E ti chiedo allora, quante speranze ha di avere successo?
Ma i georgiani hanno dimostrato negli ultimi anni una grande capacità di mobilitazione e di resilienza. Non solo erano scesi in piazza nel 2023, quando il governo aveva tentato la prima volta di promulgare la cosiddetta legge russa, la legge che etichetta gli oppositori come agenti stranieri, ed erano riusciti a farla revocare, ma sono tornati in piazza l'anno scorso, quando il governo ha sospeso i negoziati di adesione all'Unione Europea, e poi lo scorso ottobre, dopo le parlamentari che erano state tacciate di brogli. Da allora sono scesi in piazza tutte le notti per oltre 300 giorni. Oggi, in questo momento, stanno tentando di forzare il Parlamento per dare vita a quella che loro chiamano una transizione pacifica. Purtroppo le forze di polizia, come già fatto in passato, stanno usando idranti, gas lacrimogeni. In questo momento sono in corso scontri. E come in passato, potrebbe tutto ciò riuscire ancora una volta ad arginare l'alito di protesta della manifestazione.
E Rosalba, che dire invece del voto di oggi? Potrebbe dare nuovo slancio alla protesta?
Le elezioni di oggi sono elezioni amministrative, i cittadini georgiani sono chiamati a rinnovare una sessantina di municipalità, tra cui la capitale Tbilisi. Si tratterebbe in realtà di un voto minore, ma per la prima volta l'opposizione ha deciso di boicottare, di non presentarsi, e ha invitato tutta la i loro sostenitori a non votare. Quello che si spera è che quindi questa protesta per la prima volta si trasformi in rivoluzione. Come dicevamo, i georgiani ci hanno provato più volte, ma ci sono due problemi di fondo. Il primo è che il partito al governo, Sogno Georgiano, tacciato di essere filorusso, controlla oramai tutte le istituzioni, dalla magistratura alle forze di polizia. Ha promulgato e continua a promulgare leggi per censurare e soffocare ogni voce indipendente e per reprimere queste proteste. Il secondo è che l'opposizione georgiana non ha al momento dei leader carismatici. L'unico sarebbe Mikhail Saakashvili, detto Misha, ma è un personaggio molto controverso e soprattutto in questo momento si trova in carcere. Come in carcere si trovano anche i leader che si erano uniti l'anno scorso per candidarsi alle parlamentari. Nell'ultimo anno sono ben 60 i prigionieri politici dovuti a quest'ultima repressione. Sono metodi che avevamo visto in Russia e che di fatto la Georgia sta copiando. La popolazione ne è consapevole, per questo ultimamente stava prevalendo una certa disillusione, la sensazione che manifestare non serva a nulla, ma d'altro canto c'è anche oggi un senso di rinnovata urgenza, lo dimostra lo slogan "O oggi o mai più".
Grazie Rosalba Castelletti, giornalista di Repubblica, per queste spiegazioni e aggiornamenti. Buona serata anche a te. È tutto per questa edizione di 6 di sera, coordinata con l'aiuto di Giuseppe Limoncello. Dopo di noi gli aggiornamenti sportivi e il magazine culturale. Tra i temi, la collega Angelica Arbasini vi parlerà del programma del Film Festival Diritti Umani, che si terrà a Lugano dal 12 al 19 ottobre. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.